Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La fedeltà del Signore di generazione in generazione. L'Eucaristia è il segno di questa fedeltà del Signore che dura di generazione in generazione, e a noi è stato dato il privilegio di poter celebrare i misteri sacri e ricordare di giorno in giorno la fedeltà del Signore, quella fedeltà che tiene in piedi il mondo, che fa vivere il mondo, che tiene saldo il mondo nell'attesa della redenzione piena.
Per sempre, o Signore, la Tua parola è stabile nei cieli, la Tua fedeltà di generazione in generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Per i Tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al Tuo servizio. Se la Tua legge non fosse la mia delizia, davvero morirei nella mia miseria. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. I malvagi sperano di rovinarmi, io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il confine, l'ampiezza dei tuoi comandi è infinita. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero.
Mi pare che la prima parte di oggi, insistendo così sulla fedeltà del Signore, anche il versetto che abbiamo usato come responsorio, la tua fedeltà è di generazione in generazione, fa poi l'esempio: hai fondato la terra ed esso è salda, cioè la perennità, la saldezza del creato è segno di una fedeltà, di una presenza costante di Dio e il suo non venir mai meno. Mi pare che questo dato qua della stabilità di Dio all'inizio sia molto presente. È Lui, è la sua fedeltà, la sua parola, la sua fedeltà, i suoi giudizi. Ecco, in particolare a me pare che questo termine, la emunà, la fedeltà di Dio, la sua il ricordare le sue promesse, il suo essere non solo onnipotente, ma garante delle cose che vuole fino alla fine, nonostante il venir meno invece dell'uomo che non è fedele. Mi pare che e questo dato qua sia molto forte, in un certo senso, anche se sono termini completamente sono termini diversi. La prima Giovanni: Dio è luce, non vi sono tenebre, cioè è questa presenza di Dio che si staglia netta, e Lui è fedele. Mi pare che sia un termine bellissimo. E poi dopo dice, arriva una preghiera: io sono tuo, salvami, al versetto 94. Mi pare che dato che lui è fedele, l'orante, dicendo la sua ricerca dei comandamenti, si affida a questa fedeltà e ne chiede, diciamo, questa fedeltà è il grande appiglio per l'orante. Salvami, perché io ho cercato i tuoi precetti.
Io non so se ho collegato bene, è appunto questo versetto che ha citato per prima Paolo, e appunto la fedeltà e di generazione in generazione hai fondato la terra ed essa è salda. E però invece al versetto 96 dell'altra, sì, dice: di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ho visto il confine. E dice il testo greco, dice: ho visto il termine. Io l'ho vista richiamato subito alla creazione, quando Dio disse cosa buona, anzi cosa buonissima quello che ha creato, eppure ecco, è cosa buona, però dice la creazione mi ha richiamato subito un passo sia di Isaia, che poi richiama Pietro, dice: la creazione e tutti gli uomini sono come l'erba, e ogni loro splendore è come l'erba. L'erba inaridisce, ma la parola del Signore rimane in eterno. Mi sembrava che questo così, di ogni cosa perfetta ho visto il confine, ho visto il limite, mi sembrava proprio questo. E Gesù riprende questo concetto e dice appunto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Io questo versetto l'ho letto così, non so se questi, che cose perfette ho visto il limite, e questo, che la parola del Signore rimane e tutto invece scompare in un certo senso.
Nei versetti 89, 90, 91 si può vedere anche qualcosa del prologo di Giovanni, questa parola che è stabile nei cieli, questa parola che è da sempre, questa parola che ha fondato la terra e ha fondato tutto, ha creato tutto, come dicevano, e questa parola che tiene tutto in piedi, dice il prologo. Nulla è stato, tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di lui nulla, e poi quando lo studiavamo dicevamo: e tutto esiste in questa parola. E quindi mi sembra molto bello questo richiamo, e tutto questo si direbbe che nella seconda strofa dà la sapienza, e infatti anche sempre nel prologo si dice: era la luce degli uomini, la luce che illumina, la luce che dà sapienza. Non solo sapienza, ma vita.
Ho sottolineato in particolare due motivi. Uno al principio, dal versetto 89 in avanti, in cui si parla soprattutto della stabilità, della fermezza. Tutto dipende dalla parola di Dio. Poiché la parola di Dio è stabile, rende e dà stabilità a tutto il creato. Il creato tutto intero è stabile, fermo e sussiste in continuazione, perché ogni cosa è al servizio di Dio. Tutto quello che è al servizio di Dio riceve, così, da Dio stesso, dalla fedeltà di Dio, riceve la stabilità, la forza, la fermezza. E se questo vale per tutta la creazione, mi pare che valga anche per tutti gli uomini, cioè anche l'uomo diventa stabile e fermo nella misura in cui obbedisce a Dio, in cui è al servizio di Dio, in cui assimila la sua parola. Infatti lo ripete poi più volte che questa stabilità permane sempre in qualunque situazione, anche gli empi mi insidiano, ma io medito, e non dimenticherò mai i tuoi precetti, eccetera. Insomma, comunque insiste molto su questa stabilità. L'uomo raggiunge stabilità solo nel servizio di Dio, se è sottomesso a Dio. E il secondo tema è quello della sapienza, su cui anche mi pare insista molto. Dal 97 in avanti ripete più volte che anzitutto l'amore per la legge, ma da questo amore dipende che il tuo precetto mi fa più saggio dei nemici, sono più saggio di tutti i miei maestri, ho più senno degli anziani. Poi ancora l'ultimo versetto dice: dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Quindi questa insistenza sulla sapienza, sulla saggezza che deriva dall'amore della legge e quindi dall'osservanza della legge. La meditazione continua conduce a questa forma di sapienza che rende più saggio, più sicuro dei nemici, persino dei nemici, dei maestri, di tutti, insomma, rende più saggio l'uomo che obbedisce alla legge di Dio. Anzi, l'ultimo versetto mi pare più significativo, che dice: ricevo intelligenza, per questo odio la menzogna, che vuol dire intelligenza della verità, per questo odio la menzogna.
Ma c'è molta assonanza in questa seconda strofa con la grande preghiera dell'invocazione della sapienza di Salomone al capitolo 9, in cui appunto si dice che se qualcuno tra gli uomini fosse perfetto ma privo della sapienza sarebbe stimato un nulla, che è solo la sapienza che può illuminare l'uomo e può fare comprendere la volontà di Dio. È questo che il libro della sapienza insiste: mandala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché io sappia che cosa ti è gradito. E poi ancora dice: mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, così le mie opere ti saranno gradite. E poi, quale uomo può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei mortali sono timidi. Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Mi sembra che questo si avvicina moltissimo, poi ancora una volta, alle parole di Gesù nei discorsi dell'ultima cena che stiamo leggendo adesso, secondo me con grande provvidenza, perché anche lì il Signore continua a dire: lo Spirito vi rivelerà ogni cosa, vi guiderà, vi farà comprendere, vi farà ricordare tutto quello che io ho detto, tutte parole che in questo salmo ritornano tante volte. Ma c'è una cosa che ritorna tantissimo e che torna anche in questo, nel brano di oggi: il fatto che è la parola che dà vita. Ecco, anche oggi lo tuo sono io, salvami, perché i tuoi decreti ho cercato. E poi c'è un altro versetto che adesso non trovo più, che dice: i tuoi decreti mi fanno vivere. E all'inizio anche diceva: io sarei perito nella mia umiliazione se non, al versetto 92, se la tua legge non fosse la mia meditazione o la mia gioia. E sotto appunto dice: in eterno non dimenticherò la tua parola, perché i tuoi decreti mi fanno vivere, in essi mi fai vivere. E anche lì, appunto, anche in questo risuona il prologo che dice: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini.
al versetto 96, questa larghezza, questa vastità di Dio, questo spazio. Dio riempie tutto lo spazio. E nei versetti precedenti, 32 e 45, si diceva che cosa con la via dei suoi commenti e che hai dilatato il mio cuore. Cosa ancora diceva il luogo spazioso al versetto 45. Questa anch'essa, questa dilatazione di Dio, lui vuole comunicarci questa dilatazione insieme con la sua dolcezza che ha questa parola.
Ci sono due gruppi di persone. Allora, il versetto 93, cioè 95 e 98, ci sono i nemici. Gli empi sperano di farmi cadere, io medito le tue testimonianze. E in virtù dei miei nemici, con il tuo precetto mi fai più saggio. Cioè, questi nemici che lo spingono verso la saggezza. E poi ci sono il versetto 99-100, invece ci sono i saggi che gli danno testimonianza della in verità di tutti i miei maestri ho acquistato il senno e in virtù degli anziani io divengo intelligente, cioè che gli danno la retta via.
Ma dico due cose, una per ciascuna strofa. Prima, le affermazioni appunto della parola stabile, ripetute, la fedeltà, la tua parola rimane stabile nei cieli, e poi la fedeltà di Dio di generazione in generazione, e appunto egli ha fondato la terra e perciò che essa può permanere di generazione in generazione, una fedeltà a ciò che Dio ha creato. Dio l'ha creata e Dio rimane fedele. I giudizi del Signore che permangono fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio, tutte affermazioni sulla stabilità della parola di Dio, della legge, la parola di Dio, sulla quale egli confida. Però se ne aggiunge un'altra, al versetto 92, se la tua legge non fosse stata la mia delizia. Ma è stupendo. Questo orante confida nella parola di Dio, nella promessa di Dio, che la sua parola è stabile. Lui è uno che ancora cerca la salvezza. Io sono tuo, salvami. È uno che invoca la salvezza, perché l'abbiamo visto, insomma, in continuazione ricorda che è nell'afflizione. E la richiesta è fatta perché sulla promessa di Dio eterna, che permane stabile, ma anche perché, e questo, non, e questo è l'elemento necessario almeno per l'orante, perché la sua parola, la sua legge è divenuta la sua delizia. Anche questo c'è. Se la tua legge non fosse stata la mia delizia, dice, allora sarei perito nella mia afflizione. È stupendo. Sono tutti e due gli elementi, la parola di Dio stabile, eterna, ma anche la delizia che questo tale prova dalla parola di Dio, dalla legge, che gli ha permesso di non venire meno, di non perire nell'afflizione. È la gioia per la delizia della legge, l'ha fatta sua. E allora la invocazione è salvami, perché ho cercato i tuoi insegnamenti, messa questa invocazione in discussione dagli empi, i reshaim sono quelli che abbiamo trovato anche nel Salmo 1 in continuazione, in continuazione sono quelli che deliberatamente hanno scelto di non osservare la legge perché non serve a niente, e che contestano probabilmente questo tale nella sua speranza, nella sua richiesta: salvami. Dice: ma non serve a niente. E allora gli empi sperano di rovinarmi, ma io presto attenzione ai tuoi insegnamenti, perché la capacità di continuare a prestare attenzione, rivolgersi alle sue testimonianze, qui questa volta è molto bello, e bisogna tenere più che insegnamenti edoteca, le tue testimonianze. Io tengo fede alle tue testimonianze e continuo a ripetere: salvami. Perché? Perché la tua parola è stabile ed è la mia delizia. E poi la strofa successiva, che non ha nessuna richiesta, se ci badiamo ce ne sono alcune di queste strofe che non hanno preghiere, richieste, ma è un'esplosione: quanto amo la tua legge. E poi i motivi per cui ama, come fa a amare la legge? E lo dice in modo concreto, perché tutto il giorno è la mia meditazione. La meditazione della parola della legge è l'espressione di quanto questo tale, l'orante, ama la legge. Ama la legge. E poi ancora: di ogni sentiero cattivo, al versetto 101, ho trattenuto da ogni sentiero cattivo ho trattenuto i miei passi per osservare la tua parola. Un altro modo con il quale l'orante ama la legge. Come la ama? Concretamente. E ancora: non ho deviato dai tuoi giudizi, perché sei stato tu a distruirmi. Odio ogni sentiero di falsità. Sono le espressioni, sono le modalità attraverso le quali l'orante davvero concretamente ama la legge del Signore, e questa legge che lo rende più saggio dei nemici, più saggio dei maestri, più degli anziani, eccetera. E le parole del Signore, e queste parole della legge, sono dolci al mio palato più del miele per la mia bocca. Ancora una volta, al centro di tutto il salterio è la legge, ma è soprattutto, io penso, il rapporto dell'orante con la legge, il rapporto del pio israelita con la legge, quanto ci sia legato, quanto ci sia attaccato, e questo colpisce.